You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Benvenuti alla 54esima puntata di Lobanowski. Io sono Daniele Manusia, davanti a me c'è Daniele Vumorrone. Questa volta andiamo dritti al sodo, non chiacchieriamo, non farò domande strane a Daniele, anche perché non si sa mai cosa può rispondere. E appunto, ciao Daniele.
Ciao Daniele, puntata 54, 5 più 4 fa 9, parliamo dei numeri 9.
Va bene, ok, hai detto comunque qualcosa di leggermente imbarazzante. Però vabbè, un'introduzione vale l'altra.
Ma era un omaggio ad uno dei grandi numeri 9 della Serie A, Zamorano.
Che infatti, sì, ok.
1 più 8,
appunto,
qui 5 più 4.
5 più 4, va bene. E,
veniamo...
ecco, mi hai fritto il cervello con questa cosa. E noi vorremmo parlare di due grandi numeri 9, Victor Osimhen e Lautaro Martinez. Adesso andremo un po' nel dettaglio di tutti e due, che sono forse i due attaccanti più in forma in questo momento del campionato. Piccola asterisco, Ciro Immobile è la prima stagione in cui gli infortuni lo stanno tenendo sufficientemente lontano dal campo per effettivamente mettere in discussione il suo predominio non solo nella classifica cannonieri, ma anche in generale come centravanti del campionato.
Ci aggiungo anche Lukaku, che è tornato in Serie A ma non come l'ha lasciata, perché la stagione di Lukaku all'Inter fu effettivamente,
sì, certo,
la migliore attaccante del campionato. In questo momento mi sento dire che non vogliamo fare un confronto tra Osimhen e Lautaro, perché in questo momento Osimhen è il miglior attaccante del campionato, ma vogliamo parlare di questi due, che sono i più in forma perché rappresentano in modo diverso cosa può fare un attaccante in questo momento in Serie A, ma in generale direi proprio cosa può fare in questo momento un attaccante, perché noi veniamo da un mondiale in cui forse il miglior attaccante è stato Julian Alvarez dell'Argentina, non esattamente il vostro tipico numero 9, non esattamente un giocatore, un target man come si diceva in Inghilterra, un giocatore a cui lanciare la palla che la mette per terra, ma anche gli altri attaccanti del mondiale sono stati a loro volta diversi, perché quello che era arrivato come il grande attaccante era Benzema, il mondiale praticamente non l'ha giocato. Lewandowski ha fatto non un mondiale all'altezza della sua nomea. E
Lukaku non ne parliamo neanche.
Lukaku non ne parliamo neanche.
Tra l'altro, ti volevo dire, quell'anno di Lukaku in Serie A, appunto, lui era stradominante, eccetera, però non ha vinto la classifica marcatori, ma l'ha vinta Immobile sempre.
Pazzesco, me ne ero avevo completamente dimenticato questa cosa.
Immobile ha vinto tre delle ultime cinque classifiche dei capocannonieri in Serie A, di cui una nel 2017-18 a pari merito con Icardi, in mezzo è stato alternato da Quagliarella e Cristiano Ronaldo. E vabbè, questo insomma è interessante. Appunto, infatti non ricordo se l'anno invece quello di Lukaku era quello di Cristiano Ronaldo. Che era l'anno in Serie A di Lukaku, 2020-21 o 19-20? Va bene, adesso lo verificheremo mentre parleremo. Però appunto il discorso sul numero 9 è un discorso importante in questo periodo, se si parla di tattica calcistica, perché tante squadre rinunciano al numero 9 in assenza di un numero 9 che sappia fare determinate cose che appunto non tutti i numeri 9 sanno fare. Al tempo stesso c'è un discorso che è sempre verde nel dibattito pubblico, che è che i nuovi numeri 9, quelli più moderni, quelli più giovani, hanno dimenticato l'antica arte dei numeri 9 tradizionali. che poi fondamentalmente era la finalizzazione, l'arte della finalizzazione, del fare gol, vincere il duello fisico molto spesso con il difensore e il trovare lo spazio e il modo di fare gol in area di rigore. Detto questo, ovviamente è un dibattito secondo me un po' senza senso, perché in realtà quello che si chiede agli attaccanti moderni è di fare cose in più, ma la finalizzazione non dico che è data per scontata, perché resta difficilissima e ci arrivano in pochissimi ad avere una finalizzazione di alto livello, però, come dire, è il prerequisito.
Anche perché noi stiamo parlando di Osimhen, che ha segnato 12 gol in 14 partite, di fatto ha avuto solamente un piccolo stop a fine agosto, poi ha avuto un infortunio che gli ha fatto saltare 4 partite, dal ritorno di metà ottobre contro il Bologna ha fatto un gol Bologna, Roma, 3 al Sassuolo, 1 all'Atalanta, 1 all'Udinese, 1 alla Sampdoria e poi l'exploit definitivo, quello che nel caso in cui dovesse andare molto bene questa stagione al Napoli, non facciamo il nome di cosa possa succedere, ma se dovesse andare molto bene, la partita con la Juventus è simbolo di questa stagione del Napoli e lì Osimhen è stato devastante con 2 gol e un assist.
Sì, invece dall'altra parte c'è Lautaro Martinez che ha, appunto, parliamo di un Osimhen 24 anni, Lautaro 25, quindi entrambi al picco della forma, entrambi se Osimhen sembra forse giocava così anche quando ne aveva 12 di anni, Lautaro è ancora iniziato la stagione sempre con quell'idea: sarà la stagione in cui ci mostrerà finalmente chi è veramente, chi è, sceglierà se è un attaccante di raccordo che fa bene appunto le rifiniture, la pulizia del pallone sulla tre quarti, lo smistamento eccetera, ma anche la finalizzazione, oppure si trasformerà in una specie di Kun Agüero, attaccante da ultimi metri, tagli in area, movimenti in diagonale e conclusioni anche spesso complicate come se ricerca lui.
Secondo me la questione fondamentale è: Lautaro sceglierà di essere una seconda punta o sceglierà di essere a tutti gli effetti un attaccante completo che può da solo reggere un attacco? Perché nell'Inter, che avendo un'altra punta accanto, è stato un po' nel limbo in questa stagione, in alcuni momenti è sembrato scegliere di fare totalmente la seconda punta, scegliere di fare soltanto la parte di rifinitura, spalle alla porta, in cui vince il duello individuale ma fuori dall'area di rigore. L'unica partita in cui è esploso totalmente in questa stagione, nella sua visione totale, è contro il Barcellona a metà ottobre. Il 3-3 con il Barcellona lo sblocca mentalmente.
E aggiungere anche il Milan in Supercoppa.
Esatto, da lì parte con il Barcellona a fare gol con la Salernitana, la Fiorentina, poi con il Milan nella Supercoppa fa un gol da punta vera ed è forse il gol simbolo della vittoria dell'Inter contro il Milan.
Sì, diciamo che non ha iniziato bene la stagione e appunto quel dubbio che c'era su di lui era un dubbio un po' in negativo, cioè era quasi un dubbio giudizio, mi viene da dire, con un trattino in mezzo tra le due parole, perché Lautaro ha una forchetta di prestazioni molto ampia, tra prestazioni appunto in cui dici anche gol, singoli gesti tecnici, in cui sembra poter fare cose difficili, complicate, creative, pensarle ed eseguirle in frazioni di secondo veramente alla velocità della luce, e altre prestazioni invece in cui appunto sembra sbattere in continuazione contro la difesa o contro i portieri ed essere molto impreciso anche nella finalizzazione. Non è ancora, come dire, non è arrivato alla definizione perfetta dei suoi gesti tecnici, ma non c'è arrivato neanche Osimhen. Secondo me questa è una cosa interessante, perché sono due giocatori, e piccolo di nuovo asterisco, anche Immobile, ecco il tipo di giocatore lì, no? Tant'è che anche Immobile è stato spesso messo in discussione per il livello tecnico assoluto, perché c'è un'idea per cui la tecnica di base sia quella, che ne so, dei video di Mudrik su Instagram, no? Che controlla palloni di 50 metri incollati al piede. Sì, è quello, ma non è solo quello.
No, posso dire che la tecnica di base è quella di Lewandowski e Benzema, che però il problema è che sono Lewandowski e Benzema, cioè giocatori che dal punto di vista del picco tecnico di quello che possono fare in campo, ma anche nella storia del calcio, sono difficili da trovare, cioè attaccanti di quel tipo proprio semplicemente sono rari, ma perché è normale, sanno fare tutto.
Sì, hanno dei piedi da numero 10 di alto livello,
e quindi non è proprio una corpo. Non possono essere la pietra di paragone.
Ma oltretutto, al di là di questo, è anche importante come Benzema e come Lewandowski usano la loro tecnica all'interno della partita e delle singole azioni, e quell'arte lì i movimenti, i duelli, gli spostamenti, il controllo della palla anche quando non ce l'hai tra i piedi, ma semplicemente delle traiettorie della palla, dei passaggi, dei tuoi controlli, dei tuoi cambi di direzione, della tua decisione, la scelta di come tiri, perché un attaccante spesso quando porta palla può andare al tiro in tanti modi diversi, no? Anche lì, come, con che piede, da che angolo, quando anticipare, ritardare, colpire d'interno, d'esterno, di punta, di collo, alto, basso, dribblare il portiere. Sono tutte scelte che alla fine loro ne prendono una, che è un insieme di varie cose che ho detto, su un infinito. E quell'una viene dalla tecnica che hanno a disposizione, e la tecnica al tempo stesso gli permette di eseguirla bene o eseguirla male. Però magari se invece di quella cosa ne avessero scelta un'altra, l'avrebbero fatta meglio. Questo per dire che insomma la tecnica non è mai una cosa astratta, ma è sempre legata alla singola azione. E nel caso di un attaccante non esiste quasi azione pulita per un attaccante in cui possa utilizzare la propria tecnica, come che ne so, la tecnica del tiro a giro veramente classico, neoclassico di Del Piero sul secondo palo. È rarissimo per un centravanti trovarsi in una situazione del genere.
Anche perché tocca pochi palloni all'interno della partita, probabilmente è il ruolo che tocca meno palloni nel calcio come si sta sviluppando in questo momento, con la squadra che costruisce da dietro, che ha un'azione manovrata in cui tutti quanti i giocatori in campo hanno la possibilità di toccare la palla, ma il finalizzatore, quello dove poi il pallone arriva in area di rigore, possono succedere che tu in una partita tocchi massimo 10 palloni.
Esatto, in questo senso veniamo alla prima grande differenza tra Lautaro e Osimhen. Lautaro è, per tutto quello che abbiamo detto, un giocatore più moderno, cioè un giocatore più che collabora di più con i compagni, che si fa vedere, che fa da riferimento non solo sulle palle lunghe, ma anche sulle palle basse, anche aggiungendosi al centrocampo. E qui vengo sulla cosa che hai detto te prima: per questo gioca meglio in una coppia, perché così facendo crea anche lo spazio per qualcuno. Certo, non per forza in una coppia, ma anche con due ali che magari si inseriscono al posto suo, con un trequartista che ne vada a prendere il posto in profondità. Però in generale, secondo me, lui guadagna quando ha un altro giocatore con cui dividersi gli spazi lì davanti, mentre invece quando deve lui dettare in continuazione la profondità, semplicemente fa meno cose. Quindi non è che le fa peggio, ma vediamo meno del suo talento e delle sue capacità.
L'abbiamo visto anche al Mondiale questa cosa. Lui al Mondiale era la decisiva prima punta dell'Argentina, doveva iniziare così il Mondiale, e dovendo lui guidare l'attacco, dando lui la profondità, dovendo lui andare a dar fastidio alla difesa dietro la linea, non ha funzionato. Lui veniva incontro, stava fermo, aspettava il pallone perché gli piace avere il pallone tra i piedi e condizionare l'attacco della squadra. È stato messo in panchina a favore di Julian Alvarez, che toccava meno palloni ma andava più in profondità, si allargava sulla fascia e lasciava libera magari quella zona. Lautaro in questa stagione sta dando 1.5 passaggi chiave per 90 minuti, 2.09 passaggi progressivi per 90 minuti, cioè lui quando viene a ricevere il pallone poi lo cede al compagno, ma anche magari a qualcun altro sulla fascia. Sono palle che vanno avanti, per andare avanti necessariamente vuol dire che lui riceve sulla tre quarti, non riceve in area di rigore.
Sì, questo, e oltretutto anche secondo me va notato come Osimhen, nonostante non faccia quelle cose che fa Lautaro, riesce ad essere utile all'interno di un contesto moderno. Cioè tutti quei duelli che lui vince, che non sono, appunto, di solito si dice l'attaccante quando fa da riferimento è sui lanci lunghi della difesa, ok? L'attaccante è alto, grosso, lancio lungo, mette giù la palla, fa salire tutti. Questo è un po', se vogliamo fare un esempio, quello che faceva Dzeko negli anni della Roma, e l'ha fatto benissimo, in maniera straordinaria. Anche un po' quello che fa Lukaku, che faceva Lukaku con Conte, anche se in maniera diversa. Cioè, più che mettere giù palla e far salire la squadra, era metterla giù e strappare per 30, sì, 40, 50 metri e poi giocare con i compagni una volta che si sono riversati tutti nella metà campo avversaria. Osimhen invece che fa? In un sistema come quello del Napoli, che tiene più la palla, che sale ragionando di più con tutto con l'insieme della squadra, e quindi accorciando il campo, accorciando gli spazi, compie spesso dei movimenti più brevi. A volte sono anche lunghe corse, l'abbiamo visto quando può prendere velocità, non gli sta dietro nessuno.
L'ho visto pure Bremer, purtroppo per lui.
Esatto, però appunto Bremer l'ha visto nel lungo ma nel corto, perché lui quella capacità di vincere i duelli là la esprime anche nel corto, nelle palle profonde corte, anche quando gli viene data la palla addosso. Non è un grande protettore di palla, ma è sempre pericoloso perché può girarsi. Ad esempio, quell'errore di Bremer che porta all'assist di Osimhen per il gol di Kvaratskhelia, cioè il secondo gol fatto alla Juve, è un errore che nasce sì dal cattivo posizionamento del corpo di Bremer in rapporto alla palla lunga, ma anche in base al fatto che Osimhen, quando vede la palla, la traiettoria di Politano, che non è perfetta sulla sua corsa, quindi non gli arriva addosso la palla, si gira e corre in sì. profondità, e ha semplicemente una sensibilità, una percezione e fa un ragionamento, anche se è probabilmente inconscio o preconscio, insomma comunque istintivo, più rapido di Bremer e più efficace di Bremer, perché lui avrebbe lasciato passare la palla e la sarebbe andata a prendere dietro. Bremer non sa più che fare, è come se volesse fare due cose insieme, seguire Osimhen ma prendere la palla, e prende male la palla e la lascia là. Però lì è anche Osimhen che l'ha manipolato.
Sì, è successo la stessa cosa anche con Smalling con la Roma. In quel caso il passaggio era lungo di Politano di prima, Smalling non sapeva se doveva allontanare lo scatto di Osimhen che gli veniva da sinistra o andare a recuperare il pallone e andarsene via. Quindi che fa? Con una mano scansa Osimhen, con il piede va sulla palla, si trova un po' a metà, sfiora la palla, Osimhen gli è andato davanti, gliela prende e va a segnare senza neanche toccarla. Lui tira di prima senza neanche toccarla prima, quindi vuol dire che ha proprio rubato il tempo a Smalling sfruttando l'indecisione del difensore. Ti posso dare una cifra che a me ha fatto molta impressione, perché Osimhen fa 0.31 passaggi in area di rigore, che è il 14° percentile, cioè veramente
quasi
nessuno, esatto, come lui in Serie A, cioè
tra
gli attaccanti ovviamente. E i passaggi tentati durante una partita di Osimhen sono 13,54, questo è il 6° percentile. Veramente lui fa pochissimi passaggi in area di rigore, è pochissimo da questo punto di vista, però quando vai a vedere i tiri, lui è dal punto di vista dei tiri totali il primo attaccante in Serie A,
sì,
4.67.
È nell'1% di attaccanti che tira di più, credo, quindi, anche confrontato ai 5 campionati principali europei.
Esatto, quindi il 99° percentile, cioè lui è in Serie A l'attaccante che tira di più, ma è tra quelli che passa la palla,
sì,
di meno.
Non solo, è anche nel 98° percentile degli attaccanti che toccano più palloni in area di rigore, e nel 97° di quelli che creano più XG, cioè quindi più pericoli con il tiro.
Questa non è una questione di quanto vale questa cosa, non è di per sé buono che un attaccante abbia tantissimi tiri, ma dimostra, o meglio spiega, che tipo di attaccante è Osimhen. Cioè un attaccante che in area di rigore le occasioni se le va a creare o le va a concludere invece di crearle per gli altri. E questa cosa non è che è solo questo. Questo significa che durante i 90 minuti lui sfianca la difesa avversaria, perché con i suoi, appunto come detto, micro scatti, ma anche semplicemente si avvicina al difensore, tiene un po' la maglia, gli dà una botta, poi fa finta di andare da una parte e fa uno scatto dall'altra. Questo tiene il difensore in continua tensione per i 90 minuti, deve pensare a come cavolo lo fermo adesso Osimhen se scatta, se mi scatta a destra.
Diciamo, Osimhen gioca con gli spazi e gioca con i corpi. E gioca anche con la palla, però gli spazi e i corpi magari si notano di meno per quanto riguarda un pubblico più generalista, quindi magari nota l'errore del difensore o pensa ok, ha perso il duello, però non si chiede perché. È chiaro, Osimhen vince tantissimi duelli, quindi a un certo punto diventa più merito suo che colpa dei difensori. A me viene in mente un'altra azione nel secondo tempo in cui lui arriva al tiro contro la Juventus sul lato destro, in cui sembra che Danilo, o forse Alexandro vada a vuoto nell'intervento, e su una palla alta, lunga, prova a calciarla e Osimhen invece gli sfila davanti. Osimhen gli sfila davanti mettendo tra la palla e il piede di Alexandro la propria spalla sinistra, la parte tra il petto e la, sì, spalla sinistra, prolungandosi la palla in avanti. Diventa veramente difficile giocare contro uno che ha tutte queste capacità e tutti quei, come dire, anche questa abilità di usare il proprio corpo per spostarti, per mettersi negli spazi, per toccare la palla. Venendo a Lautaro, invece, non eccelle come Osimhen in nessuna statistica, tranne nel 92esimo percentile dei tiri, che comunque non è, cioè non è poco, perché riuscire a ricavarsi i tiri, sì, chiaro, poi gioca in una squadra come l'Inter e non gioca nella Cremonese, però non è detto.
C'è sempre il vecchio detto che se non tiri non segni, quindi se comunque se tiri vuol dire che tu sei riuscito in qualche modo a creare pericolo.
Esatto.
E da lì potrebbe anche arrivarci un gol.
Esatto, abbiamo detto che non è partito benissimo in stagione, però abbiamo detto anche che adesso ha iniziato a segnare con una certa continuità, da quando ha ripreso il campionato, tranne nella partita con il Napoli, vinta 1-0, dall'Inter ha segnato in tutte le partite, compresa la Supercoppa, ha segnato 1-0 con il Verona, ha segnato in Coppa Italia con il Parma, ha segnato con il Monza e ha segnato appunto in Supercoppa, in cui secondo me ha mostrato cosa è in grado di fare quando è più preciso del solito, perché poi appunto l'imprecisione rientra secondo me nel gioco del numero 9, nel senso tutti i numeri 9 quasi tutti sono imprecisi, in realtà anche Lewandowski, anche Benzema sono andati a guardare, le sbagliano le loro cose, quindi non è che magari perché provano una cosa più difficile di un'altra, magari perché il difensore li sposta, insomma è uno dei ruoli più difficili e in cui è più anche secondo me accettabile l'imprecisione. Nella partita con il Milan invece Lautaro di imprecisione non ne fa quasi nessuna. Se andate a guardare i suoi controlli, da, non mi ricordo il minuto, il cambio di campo di Di Marco, tra l'altro da destra verso sinistra sugli sviluppi credo di un angolo o una punizione del Milan, cambio di campo di Di Marco, palla alta, arriva al centro su Lautaro, stop di coscia, perfetto, la palla resta lì. Non è, cioè, non è così semplice stoppare un lancio di 30-40 metri di coscia in corsa, portarla avanti e dare aria, vita e fluidità alla transizione dell'Inter. Questo l'ha fatto tantissime volte con controllo e passaggio di prima o tocco di prima per liberare il compagno.
Diciamo che se da una parte Osimhen la protezione del pallone non è tra le sue caratteristiche migliori e anche forse per questo veniva ritenuto poco adatto al Napoli, che doveva schiacciare gli avversari perché giocando spalle alla porta Osimhen non dà il meglio, invece Lautaro velocissimamente invece si è dimostrato poi che Osimhen crea spazio per il Napoli, quindi al contrario è molto utile per il Napoli oltre ai gol, dico. Invece Lautaro, la protezione del pallone spalle alla porta, in quello è un'eccellenza. Nella capacità non soltanto del primo controllo, dello stop, di qualsiasi pallone sporco che te lo riesci a pulire, ma anche del contatto con il difensore. Lui se lo mette vicino, tiene il pallone, lo appoggia poi a qualcuno che sta vicino. Se nel caso in cui l'Inter dovesse perdere palla in attacco, lui si gira e se la va subito a provare a riprendere. È uno degli attaccanti che più di tutti prova ad andare in pressione, prova a fare intercetti, quindi è un attaccante abituato a giocare in una squadra che schiaccia gli avversari e che vuole che il pallone sia circolato sulla tre quarti. Questa cosa significa comunque che hai bisogno di una tecnica nel controllo del pallone di eccelsa, perché se no sotto pressione con un difensore che ti sta alle spalle, se tu non la sai tenere bene, non è così semplice giocare.
No, assolutamente no. E oltretutto appunto col Milan ha messo dentro anche una palla eccezionale, incredibile, con un esterno destro che tra l'altro è, non è tanto quell'esterno destro, ma il fatto che poco prima stoppa la palla con l'esterno
è
sinistro
quello,
e
sì,
che ancora prima manipola Tomori, che lo sta marcando, nello stesso modo che abbiamo detto prima di Osimhen. Quindi c'è tutto, gioca con gli spazi, gioca con il corpo dell'avversario e poi c'è un controllo fantastico di esterno sinistro e un colpo di esterno destro geniale. Guardi solo quel gol, dici questo è uno dei migliori attaccanti al mondo, punto. Non esiste che non sia così, perché il talento è di quel tipo là.
Sì.
Appunto, non si può, non sappiamo cosa sarà della stagione di Osimhen, non sappiamo cosa sarà della stagione di Lautaro. Per Lautaro abbiamo parlato di una forchetta tra prestazione massima e prestazione minima ampia. Per Osimhen però dipende tantissimo dal numero di gol, proprio da quante volte la palla riesce a metterla dentro, e quello anche dipende da tante casualità che solo in parte lui può controllare. Quindi non possiamo sapere cosa sarà di loro, così come non possiamo sapere cosa sarà di nessun attaccante. La normalità a cui ci hanno abituato Messi e Cristiano Ronaldo, e in questo senso forse più Cristiano Ronaldo di Messi, perché quello dei due che è finito a fare più il centravanti, è straordinaria, non ha niente di normale e non si può pretendere da nessuno. Mentre invece appunto le prestazioni di Lautaro e di Osimhen adesso sono quelle di attaccanti che sono cresciuti, che sono arrivati appunto a 25-24 anni studiando, lavorando, migliorando e confrontandosi ogni volta in partita, perché poi ecco anche questo va detto, l'attaccante forse è il ruolo che si può preparare meno, perché sì, in allenamento puoi preparare tante cose, ma l'imprevedibilità di come ti reagisce il difensore o di come ti arriva la palla è impossibile da preparare con precisione prima della partita.
Ricordo infatti che Wenger, quando era allenatore dell'Arsenal una decina di anni fa, diceva di preferire gli attaccanti sudamericani in questo momento storico, perché erano più abituati alle giocate sporche e a sfruttare i momenti imprevedibili della partita, perché giocavano da bambini in campi disastrati o comunque per strada, mentre gli attaccanti europei venivano sviluppati nelle accademie in campi perfettamente tagliati ed erano più inquadrati dal punto di vista tattico, ma anche più abituati a fare ripetizioni delle cose, cioè studiavano quello che dovevano fare e in campo provavano a ripetere questa cosa. Gli attaccanti sudamericani, come ad esempio Lautaro, ma l'esempio può essere fatto anche per Osimhen, che è cresciuto invece in Africa, hanno l'imprevedibilità del fatto che loro non hanno studiato tutte quante le azioni, hanno delle azioni preferite, ma sul momento hanno la creatività di inventarsi qualcosa, e questo Wenger diceva che era forse la caratteristica che si doveva cercare negli attaccanti contemporanei.
Sì, ti dico anche allora invece quell'aneddoto di Cruyff, che disegna il suo modulo ideale alla lavagna, mette l'attaccante e come dire, e dice: se l'attaccante è Van Basten è un discorso, io gioco in un modo, se l'attaccante non è Van Basten io gioco in un altro, perché appunto anche qui dipende un pochino dalle qualità che uno ha a disposizione, ma avere tutto in un centravanti è rarissimo, anche per questo stiamo ancora parlando di Van Basten. E, detto questo, noi vi salutiamo, spargete il verbo di Lobanowski, cioè semplicemente se vi piace fatelo ascoltare ai vostri amici o condividetelo sui social. Io vi saluto, sono Daniele Manusia, davanti a me c'è sempre Daniele Van Basten Morrone a questo punto.
Me lo prendo.
Tra l'altro Daniele, ecco, non vi possiamo dire la V, ma concludiamo dicendovi che Daniele a calcio gioca punta, quindi proprio questa era la puntata sua, del suo ruolo. Ciao.
Ciao. Lesson.